Noi ti lodiamo e ti benediciamo, o Padre, sorgente della nostra speranza e della nostra gioia, tu sei il Signore della vita, ci conduci ostinatamente verso la vita e verso il trionfo della vita. Noi ti vogliamo dire tutta la nostra riconoscenza, perché di fronte al tuo amore per noi, noi rimaniamo sempre stupiti, sorpresi, e scopriamo tutta la nostra povertà, scopriamo la nostra incapacità di aprirci totalmente a te e di riconoscere la grandezza di quanto tu fai per noi. Ti ringraziamo, Signore Gesù, perché tu ci hai rivelato il progetto del Padre, il suo modo di agire, ci hai rivelato qual è il suo volto, qual è il suo cuore. Tu hai detto: chi vede me vede il Padre, proprio perché abbiamo visto in te il cuore del Padre, che possiamo riscoprire e vedere nelle situazioni della nostra vita, nella nostra storia, che è storia di salvezza, lui che agisce e che opera indefessamente. Grazie Signore Gesù perché tu continui quest'opera di svelamento, tu continui a rivelarci l'amore e la grandezza del Padre, perché ci vuoi condurre a partecipare della vita stessa di Dio, della Trinità. O Spirito Santo, noi ti chiediamo di operare in noi per renderci sempre più adeguati alla nostra missione di figli e di testimoni dell'amore del Padre e del Figlio. Fa che la nostra vita sia un continuo camminare nella luce dell'amore, per diventare noi stessi amore. O Maria, tu che sei la madre del bell'amore, tu che ci hai donato il Figlio Gesù, donaci anche di imparare da te quali sono i segreti per aprirci totalmente al progetto del Padre e diventare così ciò che Lui vuole che noi siamo. Amen. Siamo dunque, abbiamo visto come i fratelli si acquietano. Eravamo arrivati, vi ricordate, eravamo ancora a Cesarea, i fratelli si acquietano e dicono, quasi arrendendosi, sia fatta la volontà del Signore, che insomma, in realtà, guardate, il sia fatta la volontà del Signore è un passivum divinum, vuol dire che, senti, come dire a Paolo, senti, incarichiamo il Signore che compia lui, qual è il beneplacito, ciò che lui pensa di bene per noi, quindi affidiamo lui, noi non riusciamo a convincerti, che almeno lui riesca in qualche maniera a portarti nella direzione giusta, ecco, sia fatta la volontà del Signore, come un consegnare al Padre la possibilità di condurre le cose al meglio dal momento che tu ti ostini a fare questa cosa, cioè che il Signore poi riconduca tutto al bene. Alcuni giorni dopo, quindi notate bene che non è che partono subito, quindi alcuni giorni dopo, fatti i preparativi, salimmo a Gerusalemme. Salire a Gerusalemme, sapete perché? Perché Gerusalemme si trova in alto. Quindi grosso modo a 800 metri sul livello del mare, un po' come il foyer, quindi bisogna salire per andare a Gerusalemme, anche se Gerusalemme è più a sud rispetto a Cesarea, Cesarea sul mare, però Cesarea è più in basso e bisogna salire verso Gerusalemme. Vennero con noi anche alcuni dei discepoli da Cesarea, quindi vedete che si fa una comitiva, parte Paolo con i suoi compagni che erano già partiti con lui da Efeso, che si erano fermati e avevano fatto sosta a Mileto, poi da lì avevano fatto tutto il percorso, ed ecco che si uniscono anche altri, ma il motivo è anche semplice: visto che si va a Gerusalemme, facciamo una cosa comune, visto che a Gerusalemme saremo lì per la festa di Pentecoste, quindi potremo in qualche maniera partecipare anche noi a una di queste feste, che sono le feste del grande pellegrinaggio, la festa delle settimane. La Pentecoste era la festa della legge, la festa dei frutti anche, ricordava la legge sul Sinai, ma è anche venivano consegnati i frutti, le primizie, venivano offerti il giorno di Pentecoste. E quindi andiamo anche noi a fare questa festa, la festa di Shavuot, le settimane, Pentecoste. E quindi vennero con noi e ci condussero ad alloggiare presso un certo Mnasone di Cipro, antico discepolo. Quindi vedete anche qui, voi ricordate che Paolo la prima missione, il primo viaggio l'aveva fatto a Cipro, insieme a Barnaba, vi ricordate, uno dei primi che l'abbiamo visto a suo tempo. Quindi abbiamo questo Mnasone, quindi è uno che parla greco, è un fratello che il nome Mnasone è un nome greco, e quindi trovano questo fratello e partono da lì. E quindi Paolo parte scortato da questo gruppetto di cristiani della comunità di Cesarea si trovano quindi a casa di questo Mnasone, che doveva essere un cristiano della prima ora, perché già se era già cristiano, non dice che questo qui si era affrescato, era già un antico discepolo, quindi un cristiano della prima ora, ed è piuttosto evidente che Paolo è più in confidenza con i discepoli di provenienza ellenistica che neanche con quelli che vengono dalla Palestina. È strano che non gli mandino dietro un ebreo convertito, no? Un ellenista. Spesso Paolo preferisce stare con questi, perché forse quell'altra gente è gente con cui lui non si trova più, insomma, ha passato ormai troppo tempo fuori, si trova più in dimestichezza con i pagani convertiti che non quelli della sua stessa stirpe, che vede piuttosto gretti, piuttosto chiusi. Beh, si capisce anche da qui, insomma, perché proprio a casa di quello lì, poteva andare a casa di un sacco di altra gente, no, va a casa di questo. E viene comunicato il giorno dopo, adesso vedremo, che Paolo viene ricevuto nella comunità di Giacomo, ricordate Giacomo, vescovo di Gerusalemme. Al nostro arrivo a Gerusalemme, vedete ancora un brano noi, non al loro arrivo, ma al nostro arrivo, quindi ancora Luca c'è, è lì presente, quindi ricorda che lui l'ha vissuto tutto questo. I fratelli ci accolsero con gioia. Il giorno dopo Paolo venne con noi da Giacomo e vi convennero pure tutti gli anziani, noi potremmo dire tutti i presbiteri, perché gli anziani ci ricorda un po' la Chiesa, soprattutto il giudaismo, no? È vero, c'erano gli anziani, ma questo per dirci che comunque che si chiamino anziani nella lingua ebraica o si chiamano presbiteri nella lingua greca vuol dire che comunque la struttura della comunità cristiana ha preso l'impronta dalla struttura della comunità ebraica, cioè di fatto noi siamo eredi, anche la forma delle chiese ha una forma sinagogale, un'aula sinagogale, dove ecclesia e sinagoghe è la stessa cosa. Ecclesia vuol dire convocazione, sinagoghe vuol dire riunione, stessa cosa, convocazione, riunione, gira là, ho il zuppo pambagnato, ma siamo sempre lì. Quindi vuol dire che è la stessa cosa. E allora arriva quindi Giacomo, finalmente il giorno dopo viene ricevuto nella comunità di Giacomo. Dopo averli salutati, incominciava a raccontare per filo e per segno ciò che Dio aveva fatto tra i pagani per mezzo del suo servizio. Non per mezzo per mezzo suo, come qualche volta nella Bibbia della Chiesa c'è scritto per mezzo suo, no, non è per mezzo suo, è per mezzo del suo servizio, oppure per mezzo del suo ministero, per sottolineare che in realtà l'opera di evangelizzazione la fa il Signore, l'Apostolo è solo un servo del Signore, quindi è grazie al servizio di Paolo che è stata fatta quest'opera, ma è il Signore che l'ha fatta, no? È Dio che ha operato, non è che Dio, io ho operato al posto di Dio, quindi sono un sostituto, no, Dio ha operato attraverso di me, io sono uno strumento nelle mani di Dio, uno strumento piccolo, siamo, ricordate, i servi inutili, siamo soltanto dei servi, abbiamo fatto soltanto quello che potevamo fare. Essi, sentendolo, glorificavano Dio. Quindi prima reazione, la prima reazione della comunità madre di Gerusalemme è veramente bella, quindi glorificano Dio, ma che bello, se lui racconta, vedete sono stato là, abbiamo evangelizzato, siamo stati in Tessalonica, siamo ripassati da Filippi, poi abbiamo visto Efeso, cioè siamo stati a Corinto, quindi può dire tutte le meraviglie che sono state operate, quindi tutti glorificano il Signore. Però gli dissero, attenzione, qui comincia il discorso, cioè leggendo il discorso si capisce che c'è qualcosa che non gira, probabilmente voi sapete come sono le chiacchiere, il riferito ma non troppo chiaramente, arrivano delle accuse volanti, già Paolo, ricordate che in ogni città dove arrivava, lui arrivava nella sinagoga, cominciava sempre lì, in sabato, cominciava a parlare delle scritture, se erano gli ebrei, eccetera, poi cominciava a parlare di Gesù e di come Gesù è il compimento di tutto, questo è quello che fa l'uso di Paolo. E quindi lo stile era questo, però c'era sempre l'opposizione, dopo un po' non passava, all'inizio lo accoglievano bene, poi pian piano nasceva l'opposizione, l'abbiamo visto ogni volta si ripeteva il monotono ritornello, e uno dice, beh, vede, ancora, stessa cosa, no? E doveva lasciare la sinagoga, l'ultima volta addirittura avevano dovuto noleggiare una palestra per poter svolgere la loro missione di predicazione, perché durante le ore in cui la palestra non era occupata, dal mattino fino al primo pomeriggio, potevano occuparla e diventava un po' il luogo dove si radunava la comunità della Chiesa. E quindi c'erano sempre queste sottili maldicenze, le cose che non andavano. Vedete, e qui si capisce che dietro c'è qualcosa. Sentite, gli dissero, poi, prima si rallegrano, ma guarda che bello, grazie. Ma poi subito arriva qualcosa. Poi gli dissero, vedi, o fratello, quante migliaia di giudei hanno abbracciato la fede e tutti sono zelanti e osservanti della legge. Prima frase è già sibillina, no? Vedi, dice, guarda qui anche Gerusalemme, un po' anche tanti giudei della diaspora hanno accettato la fede in Gesù. Però vedi, non è che hanno abbandonato le prescrizioni di Mosè, quindi osservano ancora la legge, cioè i 365 precetti negativi e i 248 positivi. La legge non è semplicemente i 10 comandamenti, ma era molto di più, per quello che vi immaginate un catechista che deve insegnare ai bambini. Quanto ci impiegherà a insegnare 365 precetti negativi? 2 anni. E gli altri 248 positivi? Altro tempo ancora, no? Ma potete consolarvi che le donne erano tenute soltanto ai 365 negativi. Ecco, niente, gli uomini avevano anche i 248 positivi, tanto per farvi capire un po' come si svolgevano le cose, no? Allora, era molto complicato, immaginate un catechista che doveva fare una cosa del genere, quanto tempo ci impiegava, e dopo che aveva finito di spiegarglieli tutti, dopo qualche anno doveva ricominciare da capo, perché li aveva dimenticati tutti, quindi era una vera disperazione, no? Eppure dice, quindi dicono, vedi fratello, è quasi a dire, se questi giudei che hanno acquistato la fede osservano anche la legge, perché tu non insegni la stessa cosa ai pagani? Anche loro la possono fare, capite? Cioè è la tentazione della omologazione, no? Tutti uguali. Che siano giudei, che siano pagani, stesso rito, stesse preghiere, stesse leggi, stesso modo di agire, stessa cultura. Cioè il non capire che il vino viene messo in diverse bottiglie, ma il vino è sempre buono. E non è che deve cambiare la forma della bottiglia perché il vino sia buono o sia migliore. Cioè la cultura, cioè Gesù Cristo è venuto ed è venuto a portare la verità in tutte le culture, non soltanto nella cultura, e ogni cultura è diversa. Questo vuol dire che c'è una varietà, lo Spirito Santo parla, però subito è sottile, qui però, vedete? Non è che lo criticano ancora. Ora, essi, e adesso qui comincia, sentite la parola, essi hanno ripetutamente sentito dire a tuo riguardo che tu insegni a tutti i giudei che sono tra i pagani a distaccarsi da Mosè. Notate bene la parola sentito dire, ripetutamente, quindi per sentito dire che cosa circola? Paolo è un rinnegato. Non solo egli non esige dai pagani la circoncisione, ma addirittura invita i giudei a non praticarla. Capite? Hai rinnegato la tua fede. Sei un voltagabbana. Sei uno che dice una cosa e ne fa un'altra. Vedete che è mica facile, eh? Cioè era uno dei motivi per cui... Io penso che la più grande sofferenza di Paolo non è quella poi di che riceverà poi, che cercheranno di arrestarlo, ma è il sospetto che c'è all'interno della comunità. Cioè il fatto che gli vengano dette queste cose e che anche Giacomo e gli altri non abbiano detto ma sì, dai, sentite, non diamo adito alle chiacchiere, perché ogni volta che tu lasci entrare la chiacchiera e il sentito dire... guardate, dare diritto di asilo in una comunità alle chiacchiere e hai sentito dire è finita, è un cancro. Sono come le termiti che entrano in una trave, ne bastano due o tre di termite in una trave, se la casa è di legno cade tutto. Ebbene questa la calunnia che notate bene, non è la falsità, la calunnia è un'altra cosa, La calunnia è piuttosto la diaboleia in greco, la calunnia. La cosa falsa è falsa, è chiaro, ma la calunnia è una cosa vera, ma o ampliata o distorta dal suo contesto. Capite? Il nostro infaticabile Voltaire, che era un maestro in queste cose, diceva caluniate, caluniate, qualcosa resterà. Cioè l'importante non è dire, cioè tu dici delle mezze verità, però le ingigantisci a tal punto da farle apparire come l'unica intera verità, capite? Questa è la calunnia ed è anche le verità impazzite, capite? Quando, è chiaro che Paolo avrà detto ai pagani, guardate che voi non siete tenuti alla circoncisione e comunque la legge di Mosè è stata superata dalla legge di Cristo, perché chi ama ha osservato tutta la legge perché tutta la legge trova il suo riassunto, dice anche la lettera Elia e la lettera ai Romani, dice trova tutto il suo riassunto di amerai. Quando tu ami, Dio è amore, tu hai riassunto tutto. È vero questo, però da qui a dire che non bisogna osservare la legge di Mosè e dire addirittura ai giudei che voi siete nell'errore, Paolo questo non l'ha fatto, però vedete che gira, basta una frase riportata male, e quindi va a finire che di bocca in bocca la cosa si ingrandisce, vedi cosa sta succedendo, se poi c'è la malafede ancora di più, poi è esattamente quello che fanno i giornali adesso, è normale, no? Cioè non è che si riportino delle notizie sicure, ma se io riesco a captare per primo una notizia, è importante che io la dia, perché chi la dà per primo viene pagato, non se la notizia è vera, che importa? Se poi non è vera, pazienza, ma intanto io l'ho data per primo. E quante volte vengono date delle notizie non vere e buttate lì, perché tanto l'importante è arrivare per primo a dirla, speriamo che poi sia vera, no? Quindi hanno sentito dire a tuo riguardo che tu insegni a tutti i giudei che sono tra i pagani a distaccarsi da Mosè dicendo loro di non circoncidere più i loro figli. e di non comportarsi più secondo gli usi tradizionali. Vedete quante cose hanno già aggiunto, eh? Quindi non solo non osservare più la legge di Mosè, distaccarsi da Mosè, non circoncidere i figli, non comportarsi più, quindi non dovete più mangiare i cibi kosher, non dovete più mangiare, cioè, i cibi puri, non dovete più... Che fare dunque? Ecco qui subito la cosa. Adesso sa cosa succede. Senza dubbio verranno a sapere che tu sei arrivato. Cioè, questa voce ormai è circolata. In Gerusalemme e nelle comunità circola questa voce. Quindi sai che tu qui sei amato come il fumo negli occhi. Seconda cosa che sotto sotto si può vedere, che c'è una sottile tensione, c'è già Paolo avverte di essere motivo di imbarazzo. È come se Giacomo dicesse: beh, ti rendi conto in che pasticci ci hai messo venendo qui? Adesso sarà più difficile per noi, no? Capite? Non so se vi rendete, se riuscite a captare che magari se si legge superficialmente, no, ma sotto sotto c'è questa paura, no? Una comunità, senti, abbiamo già delle tensioni abbastanza qui, siamo già abbastanza, abbiamo già delle rogne, ci mancavi anche tu. Non potevi stare a casa tua? Cosa ti è stato in mente di venire qui adesso? Perché sei tornato? Già vi ricordate che dopo la sua conversione era stato messo alla porta, no? Perché? Ma perché parlava troppo chiaramente e quindi arrivavano delle tensioni, senti, adesso per il momento è bene che tu vada a Tarso. L'ha mandato in pensione per 4-5 anni, anche lì. Adesso, altra sorgente di tensione. Quindi, vuol dire che Paolo non è molto gradito, e probabilmente. E lo si vedrà nel discorso che gli viene fatto, l'abbiamo visto in questo discorso. Quindi è importante cogliere queste venature, perché ci presentano una realtà tutt'altro che idilliaca, che è molto vicina a quella a cui viviamo noi adesso, per cui noi intanto diciamo, ma guarda la chiesa di allora com'era. Quante volte arrivano delle persone in parrocchia che dicono, ma perché è tornato a casa questo qui? Abbiamo già tanti problemi, anche questo qui è tornato a casa. E vedete, anche qui, anche siamo, in fondo c'è sempre un amore di bono pacis, no? Questo pro bono pacis. È meglio che stia lontano, no? Perché qui è un rompiscatole, se torna lui si va ancora a soffiare sulle braccia e verrà fuori l'altro incendio, sarà meglio che stia fuori dai piedi, Quindi si capisce bene. Quindi non bisogna scandalizzarsi per il fatto che con alcuni ci si ritrova più festosamente, mentre con altri il saluto sia un po' ufficiale, come qui, lo accolgono, però gli fanno capire, Paolo, sii un po' prudente però adesso, mi raccomando, perché circolano già certe voci, cioè, e queste cose qui credo che siano le cose che feriscono di più Paolo, sono le ferite che lo Spirito Santo gli ha detto, guarda che se vai a Gerusalemme dovrai soffrire molto, è quello che Paolo chiamerà quando fa l'elenco, nella lettera ai Corinzi, parla dell'elenco di tutte le cose che ha fatto, di tutti i tormenti, dice pericoli dei falsi fratelli, cioè esistono anche dei fratelli che comunque dicono sì ti voglio tanto bene, però fa Paolo, sappi che la tua presenza qui è un po' come quella del pesce, dopo 3 giorni puzza, quindi vedi di starci il meno possibile. E il problema d'altra parte era oggettivo, c'erano notizie superficiali che rimbalzavano da una comunità all'altra, come sempre, creando un'immagine sbagliata di Paolo e del suo stile. E gli altri, Giacomo e gli altri, chiedono a Paolo di chiarire queste ombre che gravano pericolosamente, che rischiano di essere nocive anche all'incolumità di Paolo. E da chi viene questa condanna, questa minaccia? Naturalmente viene dai soliti zelanti della legge, vengono chiamati, qui vedremo, zelotes tu nomu, gli zelanti della legge, zelotai tu nomu, sono degli zelanti. E allora che dice? Che fare dunque? Senza dubbio verranno a sapere che tu sei arrivato. Fa dunque ciò che noi ti diciamo. Allora qui suggeriscono di dare un esempio di chiarezza, di trasparenza, di fedeltà alla legge, ed ecco un gesto che gli suggeriscono per togliere tutti i dubbi. Ma voi capite che se uno vuol dubitare, dubiterà sempre, qualunque cosa tu fai, no? Alla fine non è in quello che tu dici o che quello che tu fai che l'altro cambierà opinione, perché se uno vuol pensare male, comunque, qualunque cosa fai, lui penserà sempre male. Se gli fai un sorriso, quella dirà, hai visto com'è falso, ma ha fatto anche un sorriso. Ecco. Se tu non gli fai sorriso, hai visto com'è superbo, avevo ragione io a dire che questo qui la sta covando. Capite? Cioè, l'arte del pensar male, guardate che è nata con il serpente nel giardino, quando gli dice davvero Dio ti vuole così bene se ti ha proibito di mangiare tutti i frutti del giardino, e Adamo dice, ma no, tutti i frutti no, solo uno non possiamo mangiare, ma quell'uno lì, caro mio, sai quanto male, lui ha paura che tu diventi come Dio, sapete, prova un po' a mangiarlo, capite, il sospetto, no? Sospetto, non fidarti mai di quello che ti viene detto, perché dietro c'è sempre la dietrologia, no? E quindi, e allora per evitare tutto questo, senti Paolo, fai un gesto chiaro, ma guardate che i gesti chiari non servono comunque a nulla, anche con Gesù avete visto, è la stessa cosa, ogni volta, ma se fa un miracolo, fai un segno, quando fai il segno, ma è il diavolo che ha fatto questo segno. Per cui non riuscirai mai a tacitare queste cose, è sempre la solita, a bocca del solito forno che non riuscirai mai a chiudere, quella del forno sì, ma quella della gente non riesce a chiuderla mai. Allora cosa dice? Abbiamo qui quattro uomini che hanno fatto un voto e devono scioglierlo. Ora, io penso anche, qui mi viene in mente un'altra cosa, cioè Paolo è arrivato lì perché è venuto a Gerusalemme, ma per tanti motivi. Uno dei motivi era anche che Paolo aveva girato tutte le chiese e aveva fatto delle raccolte, delle collette per Gerusalemme. Quindi non arrivava a mani vuote, non stava arrivando lì dicendo ragazzi mantenetemi perché non sono a bolletta sparata, non ho niente, adesso dove vado, cosa farò, no, lui arriva con tanti soldi, la comunità è in difficoltà, sta vivendo momenti difficili dal punto di vista finanziario e lui arriva lì con la comunità proprio con i soldi che vengono da questi ragazzi, da questa gente convertita, pagani, poveri, i quali hanno sentito di Gerusalemme e hanno sentito che i fratelli della fede in Gerusalemme stanno vivendo momenti difficili, si sono autotassati, hanno raccolto dei soldi, quindi gente, soldi dei poveri arrivano lì e poi arrivano lì e questi gli fanno un sacco di storie, no? E quindi vengono accusati, non solo viene accusato di cose che lui non ha fatto, quindi la generosa raccolta praticata dalle comunità dovrebbe testimoniare la considerazione e la stima che Paolo ha trasmesso della Chiesa Madre di Gerusalemme. Se lui arriva con tutti questi soldi, vuol dire, ma guarda che se questi sono tassati e hanno deciso di fare, vuol dire che io ho parlato bene di Gerusalemme, ho parlato bene di questi fratelli. Non è che hanno detto, ma sì, prendi qui, portali a quegli spilorci là, portali a quei disgraziati che tanto non capiscono. No, proprio c'è questo amore, vero, E certamente il trasporto di denaro, immaginate, su e giù dalle navi, non credo che San Paolo si portava dietro il denaro con una cassetta con scritto qui porto oro puro, perché sennò ladri e ladroni anche allora, mafie varie c'erano, non è che allora il tempo, i modi di agire erano migliori di questi, anzi i pericoli erano più grandi. Quindi Paolo ha rischiato tutto, ha rischiato la pelle, perché se sapevano che portava denaro gli avrebbero tagliato la gola come niente, l'avrebbero buttato in mare. Ora, fa tutto questo, arriva lì e per tutta risposta Paolo si sente dire che in fondo non è convincente, che ci sono molti che lo guardano con sospetto, che il discorso che lui ha fatto forse non è stato un discorso rispettoso, capite che è qui che dico che secondo me la sofferenza di Paolo è più grande, perché qui si sente a casa, cioè sospettato dai suoi, no? perché ho prolungato questo discorso? Ma per farvi capire, penso all'animus, che cosa viveva Paolo quando noi abbiamo la sofferenza. Cioè, se io passo per strada e un tale mi dice, ehi cretino, vabbè, io mi offendo relativamente, ma se me lo dice uno a cui ho fatto del bene, capite che è un'altra cosa, uno che, con cui sono cresciuto, uno della mia stirpe, capite che è diverso, no? E quindi l'Apostolo si sente, quindi dopo aver superato pericoli di terra, di mare, eccetera, sente che questi giudeo-cristiani lo sospettano, insomma. Allora Paolo cosa poteva fare? Poteva dire, sentite, andate a quel tal paese che adesso io torno a casa, torno da un'altra parte. E invece no, qui proprio si vede l'umiltà di Paolo, E avrebbe potuto rifiutarsi, tirarsi indietro, e sarebbe stato anche legittimo, E invece qui ascolta proprio quello che dice, prendi con te, fa le purificazioni insieme ad essi e paga le spese per loro affinché possano rendersi il capo. Cioè, quando uno aveva fatto un voto, che di solito è il voto di nazireato, che durava qualche mese così, si faceva crescere barba, capelli, poi bisognava radersi, tenere lì i capelli, portarli nel tempio, accompagnati da un'offerta sacra, cioè o una pecora, o una capra, o un giovenco, portarli nel tempio, offrire il giovenco, quindi sciogliere il voto, dare i capelli e la barba, o i capelli che si erano tagliati per sciogliere il voto, bruciarli insieme, quindi era una spesa, quanto costavano le capre? Qui c'è un gruppo di fratelli, quattro fratelli, quattro capre o quattro pecore, o forse, quindi in più Paolo, dopo aver portato i soldi, deve metterci del suo, pagare al loro posto per far vedere che lui è buono, comunque è bravo, che è buono, che osserva le leggi, che è fedele ancora a Mosè, che frequenta il tempio, quindi dimostrare ciò che lui non aveva bisogno di dimostrare. Dice, beh, perché lo devo dimostrare niente a nessuno, capite? Non so se sono riuscito a spiegare un po' il momento drammatico che Paolo sta vivendo, non è facile. Tutti sapranno così che le voci che hanno udito a tuo riguardo non sono vere, ma che anche tu cammini nell'osservanza della legge. Quindi prima cosa questa. Quindi chiedono una conferma, E io in effetti vedete che ho intitolato il brano Gerusalemme, non ve l'ho detto, adesso ve lo dico, Gerusalemme, una difficile accoglienza. Cioè, Paolo non è che dice vado a Gerusalemme, dice, ma almeno a casa mi accoglieranno bene, no signore. Nelle città straniere era sempre cacciato via, addirittura a Efeso è successo il finimondo, la rivolta degli argentieri, quanto altro. E qui a Gerusalemme dice, ma neanche a casa, ma neanche tra i fratelli, questi qui devo sciogliere e eliminare i sospetti, ma dove siamo? E poi dice, quanto poi ai pagani che hanno abbracciato la fede, noi abbiamo inviato lettere con la decisione che si dovessero astenere dalle carni immolate agli idoli, dal sangue, dalla carne agli animali soffocati e dalla fornicazione. Vi ricordate questa lettera? Era il concilio di Gerusalemme. Cioè, è come dire, caro Paolo, tu non hai osservato niente di quello che noi ti abbiamo detto. Capite? Anche lì. Cioè, insomma, per quanto riguarda i giudei, hai detto cose turche, coi pagani non hai osservato le prescrizioni che noi ti avevamo detto, lo Spirito Santo e noi comandiamo quanto segue, vi ricordate, no? Tutto il concilio di Gerusalemme, primo, secondo, terzo, e c'era anche questo, Allora Paolo prese con sé quegli uomini. Notate bene, avrebbe potuto ribattere e dire, ma come vi permettete voi di puntare il dito contro di me? Con tutto quello che ho fatto, ma guarda, Paolo sta zitto, proprio San Luca ci presenta proprio questo Paolo che qui è veramente come un agnello condotto al macello, cioè sta zitto. Sta zitto, non dice niente, non c'è nemmeno un punto di autodifesa per dire, boh, tanto è inutile, insomma, no? Per quanto tu dirai, perché se tu ti difendi, hai visto, avevamo ragione, hai visto come si è arrabbiato? Se non ti arrabbi, come ha fatto adesso, per forza, cosa voleva che dicesse? Avevamo ragione noi, cioè, in qualunque maniera, è sempre così, no? Cioè, non so se voi vi è mai capitato. Ecco, per cui, da che mondo è mondo, questo succedeva allora, succede ancora adesso, no? Siamo sempre nello stesso brodo. Questo ci dà anche un certo senso di serenità, per dire che insomma siamo buona compagnia, cioè, anche i santi si sono passati, anche San Paolo ha vissuto tutto questo, e proprio qui, non tra i pagani, tra i pagani pazienza, ma no, proprio qui, tra questi che comunque digiunavano e facevano penitenze e ascoltavano la parola di Dio, eccetera, eccetera. Allora Paolo prese con sé quegli uomini, il giorno seguente si purificò insieme con essi ed entrò nel Tempio per notificare il termine dei giorni della purificazione, quando sarebbe stato offerto il sacrificio per ciascuno di essi. Quindi ancora una volta San Paolo tiene un comportamento nella linea della follia evangelica e acconsente a fare anche ciò che ritiene inutile. Lui sapeva che era perfettamente inutile dare delle prove a questa gente, così chiuse nel loro mondo, come se non ne avesse date abbastanza, un'altra prova in più, diamo anche questa prova. Il voto di cui si parla, ecco, come vi dicevo, è quello che si trova nel capitolo 6 del libro dei Numeri, viene detto, e vi dicevo che questo voto comportava tutto un lungo periodo di consacrazione, astensione delle bevande inebrianti alcoliche, crescita dei capelli, astensione meticolosa da tutto ciò che rendeva cultualmente inabili, praticamente il contatto con i cadaveri, anche se erano parenti noti, niente, lontano dai funerali, cadaveri, malati, eccetera. A conclusione del periodo di consacrazione, quando i giorni del nazireato erano compiuti, di solito erano 40 giorni oppure 2-3 mesi, seconda, bisognava presentare un'offerta, ariete, pecora, un agnello, pani, focacce e poi tutte le relative libagioni, quindi il vino, quindi un sacco di roba, non è che... E nel fuoco del sacrificio venivano bruciati anche i capelli. E quindi radersi il capo, l'espressione che noi troviamo qui, è proprio l'espressione che vuol dire finire, concludere il voto, arrivare alla fine del voto. Questo voto era dispendioso e quindi era necessario l'intervento di persone facoltose per aiutare i poveri che si erano impegnati in questo voto. Quindi Paolo in questo caso deve fare un po' il figlio di papà, il nababbo che paga per tutti. In questo testo però ci potrebbe essere anche la combinazione con un altro rituale che veniva imposto a chi aveva contratto impurità cultuale, di cui si parla nel libro dei numeri, numeri 19, 11, 22, e questo rito imponeva due aspersioni con l'acqua il terzo e il settimo giorno, quindi bisognava andare parecchie volte. Comunque sia, la richiesta della Chiesa di Gerusalemme non era facile per Paolo e avrebbe potuto anche appellarsi alla novità di Cristo, dire ma io perché devo fare tutte queste cose che ormai noi siamo di Cristo e Cristo ha fatto gli uomini nuovi, non siamo più lontani, non siamo più esuli, non esiste più né ebreo né greco, esiste l'uomo nuovo in Cristo, basta, finiamola lì. E invece Paolo dice no, lasciamo perdere, Signore, con umiltà dico di sì, faccio anche questo, no? E davvero qui vediamo Paolo un uomo umile, un crapone, un testone che aveva deciso di andare a Gerusalemme, adesso si rende conto che errore ha fatto probabilmente e non ne sono finiti perché questo è il primo, poi ne incappa uno dietro l'altro, ma tuttavia una grande umiltà, cioè in fondo questo ci fa capire quello che vi dicevo l'altra volta, cioè che secondo me Paolo è veramente in buona fede. Malgrado che lo spirito lo spingeva in un'altra direzione, forse dice, ma no, forse il Signore mi chiede lì, devo andare forse a Gerusalemme, forse è lì che devo dare la vita per Gesù, quindi forse si sentiva che se non fosse andato lì non avrebbe fatto la cosa giusta, mentre tutto lo spirito santo dice, ma non andare lì, non andarci più, taglia ormai col passato, ricordate, chi pone mano all'aratro e poi si volta indietro non è degno del regno dei cieli, oppure quando Gesù dice lascia che i morti seppelliscano i loro morti, tu vieni e seguimi, cioè il passato è passato, i morti sono morti. Ricordate quello che diceva il maestro, uno dei suoi discepoli, no? Quando gli dice, ma un discepolo gli domanda, ma maestro, tu ci dici di lasciare di abbandonare il passato, ma non tutto ciò che è del passato è male. E lui risponde, non bisogna abbandonare il passato perché è passato, perché è male, anche se non è male bisogna abbandonarlo, perché il passato è morto. Ecco, proprio qui, cioè, il girar pagina, è cominciato qualcosa di nuovo. Paolo invece con umiltà accetta anche questa umiliazione. Quindi il suo criterio è farsi debole con il debole, quando affronta il problema come quando affronta il problema delle carni mollate agli idoli, a 1 Corinzi 8, 1 e seguenti, anche lì dice, ma se il mio fratello si scandalizza che io mangio le carni mollate agli idoli, è vero, gli idoli non sono niente, quindi le carni non sono sacrificate a nessuno, posso mangiarle tranquillamente, ma se lui si scandalizza, piuttosto divento vegetariano. Cioè, questo Paolo che accetta, no? Se il tuo fratello vuol portarti, ti costringe a fare un miglio con lui, tu fanne due. Non opporti al malvagio, e Paolo proprio porti all'altra guancia, non opporsi al malvagio, fare anche, ma sì, dai, se non ti chiede di fare un peccato, vai, tranquillo, per dire, non lasciarti il tuo orgoglio, ma anche se sei nel giusto, ma lascia perdere, questo lasciar perdere, chiudere gli occhi, perché è davvero umiltà, e allora... Pur di non scandalizzare, Paolo lo dice, ricordate quando ancora sempre nella prima lettera dei Corinzi dice la scienza gonfia, la carità edifica. Tutto è lecito, ma non tutto giova. Allora, domanda è vero, io posso anche non andare lì, però gioverebbe, no, forse loro hanno bisogno di prendere un po' di tempo, hanno bisogno di credere anche questo, ma sì, diamogli anche questo. Chissà mai che... si scandalizzino un po' di meno. Quindi questo criterio di edificazione è quello che in questa occasione Paolo applica a se stesso, è la carità che edifica. Quindi Paolo dice, facciamo anche questo gesto di carità. Paolo lascia da parte tutte le sue ragioni per venire incontro alla sensibilità di quelli di Gerusalemme, che vedono solo il loro problema, che non hanno l'ampiezza di veduta di Paolo. Nonostante il suo comportamento, i suoi avversari però sono pieni di pregiudizi. E vedremo che ci sarà poco da fare. Però Paolo intanto ha fatto la sua parte. Cioè, non può dire, ma io gli ho dato in mano il coltello dalla parte del manico per colpirmi. Cioè, io ho fatto di tutto per disarmarli. Ho messo in atto l'umiltà, l'accoglienza, la pazienza, ma loro non hanno voluto. Il problema è loro, non è mio. Quindi questa scioltezza. E anche qui penso che c'è tutto uno stile, no? Che possiamo imparare, no? È vero, si può dire Paolo ti sta bene perché te l'hai cercata tu, te l'avevamo detto, però anche qui possiamo imparare veramente cosa vuol dire essere discepolo di Cristo. E Paolo l'ha capito bene e cerca di metterlo in atto, fa esattamente ciò che fa il Signore, no? Mette in pratica ciò che il Vangelo ha suggerito. E credo che questo ci può porre di fronte a noi stessi per domandarci, e io quando mi trovo in situazioni del genere cosa faccio? Mi arrabbio, mi scaldo, mi mando a quel tal paese, dico andate a farvi friggere, io adesso qui non ci metterò più piede, ma figurati, guarda se devo fare questa roba qui, ma neanche per sogno, il mio orgoglio, poi è giusto così, la giustizia prima di tutto, no? Paolo dice no, la carità prima di tutto, la carità edifica. Ma io sono sicuro di essere nel giusto, dunque non lo farò mai. L'orgoglio non è mai una virtù, la carità lo è sempre. E quindi questa capacità di lasciar perdere, abbiamo gli occhi, sì è vero, ma abbiamo anche le palpebre, possono anche chiudere. Abbiamo gli orecchi, sì è vero, ma sono due, uno può entrare da una che entra una cosa, dall'altra esce e lascia andare. Quindi è in fondo è il tenere questo stile, che è lo stile di Gesù in fondo, È lo stile di Dio, perché c'è solo da augurarsi che Dio non veda tutto il male che facciamo, se no. e che non senta tutte le stupidaggini che diciamo, come ho detto io, ho detto in tanti anni che continuo a dire, perché sennò siamo fritti, nel senso che dobbiamo essere molto, non è giusto, è ingiusto quello che Paolo fa, perché non è giusto, avrebbe dovuto fare in un'altra maniera, però come dice Paul Claudel, nella Non Sfetta a Marie, nell'Annuncio a Maria, c'è una scena, mi pare alla fine del primo atto, c'è il dialogo tra Jacques Hury e il padre, Anna Vercors, il padre di Violin. Jacques sta parlando, entrano accaldati, il padre, il Jacques dice, ecco, l'ho trovato, l'ho scoperto proprio io, l'ho visto con questi miei occhi che stava rubando delle piante, quel disgraziato, quella brutta razza di ladroni, quel contadino non doveva tagliare le piante, ci ha tagliato le piante e stava portando via le piante più belle dalla piantagione, tu guarda adesso, e tu cosa hai fatto? Ah, l'ho preso a legnate, dovrà pagare tutte queste piante, eccetera. No, Jacques, gli dice il padre, no. Perché? Anzi, dovrai prendere questo carico, darglielo e aggiungergliene un carico in più. E poi lasciarlo andare. Ma così? Senza fargli pagare niente? Sì. Non è giusto quello che si fa, padre. Non è giusto questo. E lui dice, sì, lo so, Jacques, non è giusto. Ma dobbiamo essere molto ingiusti in questo mondo, perché Dio sia molto ingiusto con noi quando arriveremo a giudizio. È bella, no, questa? Dobbiamo essere molto ingiusti con questo mondo, ingiusti in questo senso, non guardare troppo le misure, perché Dio sia molto ingiusto con noi.